Barbera,
presente.
D'Assetto,
presente.
Paiero, presente. Rolando,
presente.
Barbiere,
presente.
Moschini, assente. Scardino,
presente.
Tortori,
presente.
De Luca,
presente.
Multari,
presente.
Volpatto,
presente.
Durante,
presente.
Prego, presidente.
Grazie, buonasera a tutti. Prima di iniziare con i punti dell'ordine del giorno, avrei 5 comunicazioni da fare al Consiglio Comunale. Sono poi da mettere a verbale, quindi gliele do poi il segretario tutte assieme firmate. Variazione del rendiconto post rendicontazione fondone Covid. Gentilissimi consiglieri comunali, vi comunico che in data 11 luglio 2022 il responsabile del settore finanziario ha adottato, ai sensi della legge, la determinazione numero 266 ad oggetto rettifica parziale delle risultanze del rendiconto della gestione 2021 a seguito della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi del comma 827 dell'articolo 1 della legge numero 178 del 2020. Ricordo che il rendiconto di gestione anno 2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 29 aprile 2022. E rendo noto che in data 23 maggio 2022 è stata trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, tramite il portale del pareggio di bilancio, la certificazione per l'anno 2021 relativa alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, al ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, numero 178. La necessità della rettifica parziale delle risultanze del rendiconto della gestione 2021 è stata resa necessaria a causa del disallineamento temporale del termine di approvazione del rendiconto di gestione 2021 al 30 aprile 2022 rispetto a quello della certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali anno 2021 al 31 maggio 2022. Pertanto, al termine della certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali, di cui articolo 39 del Decreto Legislativo numero 104 del 2020, l'importo del risultato d'amministrazione a livello complessivo non è variato, ma è aumentato di euro 51.576,83 l'avanzo vincolato da legge relativamente al Fondo Funzioni Fondamentali Covid-19 e conseguentemente è stato ridotto per il medesimo importo la quota di avanzo libero. Tanto dovevo. Grazie. Seconda comunicazione, nota del garante per la protezione dei dati personali. Gentilissimi consiglieri, vi voglio rendere edotti della risposta pervenutaci da parte del garante per la protezione dei dati personali in merito alla richiesta da noi avanzata esattamente un anno fa, a luglio 2021, a mezzo della quale chiedevamo alla stessa autorità chiarimenti in ordine alla pubblicazione del sito istituzionale del Comune, sezione amministrazione trasparente, del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dei consiglieri comunali in carica presso il Comune di Brandizzo. Ebbene, in data 4 luglio, il garante ha risposto ricordando come la normativa statale di settore prevede specifici obblighi di pubblicazione online, tra l'altro del casellario giudiziario dei candidati ad elezioni amministrative, con espressa esclusione tuttavia dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, fra i quali rientra anche questo comune. L'autorità ha poi così continuato. In tale contesto, dagli atti dell'istruttoria e dalla nota in riferimento di codesto ente, non emergono allo stato della documentazione esaminata, indicazioni in ordine all'esistenza di una idonea base giuridica e delle misure di garanzia previste dagli articoli in materia di protezione dei dati personali prima richiamati, che potrebbero legittimare una diffusione dei dati personali contenuti nel certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti degli amministratori comunali nel caso in esame. A corroborare quanto sopra riportato, il responsabile per la protezione dei dati del Comune di Brandizzo, con propria nota dell'8 luglio, ha concordato con tutto quanto indicato dal Garante e ha così concluso. Quindi, non emergendo l'esistenza di una idonea base giuridica che potrebbe legittimare una diffusione di dati personali, ritengo che, essendo il caso di specie riferito ad un comune inferiore ai 15.000 abitanti, non ricorrono le condizioni per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, sezione amministrazione trasparente, del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dei consiglieri comunali in carica presso il Comune di Brandizzo. Tutto quanto sopra premesso, dobbiamo pertanto ritenere che gli uffici comunali di Brandizzo abbiano correttamente proceduto nel non pubblicare i certificati generali del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dei consiglieri comunali in carica. Tanto dovevo. Scusa, grazie. Grazie. Volevo rendervi edotti circa un problema capitato al cimitero con la caduta di calcinacci e distacco di parte del solaio dell'entrata principale. Lunedì scorso, 18 luglio, intorno alle ore 10 del mattino, una dipendente della cooperativa che gestisce in appalto il cimitero segnalava la caduta di calcinacci dal soffitto dell'atrio d'ingresso del cimitero al responsabile dell'ufficio tecnico comunale, la quale disponeva la chiusura dell'atrio, garantendo comunque l'accesso al cimitero da un ingresso laterale. Intorno alle ore 12 le veniva altresì comunicato, sempre dal dipendente della suddetta cooperativa, un distacco di parte del solaio dell'atrio. Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale disponeva quindi che nessuno accedesse all'area soggetta al crollo, compresi i dipendenti della cooperativa, e faceva transennare anche l'accesso all'atrio dalla parte interna del cimitero, oltre a mettere nastro rosso e bianco sull'accesso principale del cimitero. Il giorno successivo, alle ore 8, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale effettuava un primo sopralluogo con il caposquadra manutentori della cooperativa del cimitero. L'area oggetto del crollo presentava ancora un pericolo imminente di distacchi di solaio e il caposquadra manutentore confermava il pericolo di operare da dentro l'atrio per rimuovere parti pericolanti. Nella giornata di ieri, mercoledì 21 luglio, lo stesso emetteva ordinanza di inagibilità, stesso sarei io, ordinanza di inagibilità di tutta la manica dell'edificio presentante il medesimo solaio, atrio, cappella del cimitero, ho già avvisato anche il Don, sala autopsie, ufficio e bagno del custode, e faceva effettuare un sopralluogo congiunto tra il responsabile dell'ufficio tecnico comunale e un ingegnere strutturista. Durante il sopralluogo abbiamo purtroppo verificato quanto segue: la presenza di criticità sulla copertura per eventuali infiltrazioni. La parte del tetto a quattro falde risulterebbe sana, sarà comunque ovviamente necessario fare un ripasso delle tegole. Il cornicione presenta una guaina discontinua e una malorata, causa di probabili infiltrazioni. Le putrelle del solaio in ferro risultano arrugginite, prima del crollo non visibili in quanto coperte dallo stesso intonaco. La cappella presenta segni di discontinuità sul solaio e crepa sulla muratura laterale. A questo punto sono state contattate due ditte specializzate nell'indagine dei solai e stiamo attendendo l'invio dei preventivi. Una volta effettuata l'indagine e valutate le risultanze, lo strutturista procederà a sviluppare il progetto di messa in sicurezza della struttura. Nel valutare le cause ricordo a tutti che vi sono alcuni fattori inevitabili nella vita di un solaio, quali l'invecchiamento e le difficoltà di manutenzione che possono accelerare il processo di evoluzione di fenomeni come quello verificatosi. Inoltre le infiltrazioni danneggiano la durabilità dei materiali, e i movimenti di assestamento negli anni possono alterare il comportamento delle pignatte. Vi terrò comunque aggiornati, questo sicuro. Grazie.
Comunicazione numero 4, i prelievi ematici a Brandizzo. Come ben sapete, a Brandizzo è stata eretta, grazie alle risorse dei brandizzesi, una struttura sociosanitaria denominata Casa della Salute, sita in via Salerno 9, attualmente in gestione all'Asito 4 di Chivasso. In questa struttura è insito un centro prelievi ematici, sempre gestito dalla stessa ASL, che ad oggi, a mio parere, è molto sottoutilizzato e per questo è da circa 10 mesi che chiedo il suo potenziamento per dare un servizio più efficiente ed efficace alla popolazione. A oggi i prelievi ematici si svolgono nei giorni di lunedì e venerdì con 12 persone prenotate al giorno dalle ore 8 alle ore 9:15 e con tempi di attesa di circa 40 giorni. Nel 2022 queste attese non hanno senso e considerato il fatto che i cittadini malati, fragili e anziani sono in netto aumento, ho chiesto anche per iscritto alla direzione generale di questa ASL di implementare questo fondamentale servizio, anche mettendo a disposizione risorse del bilancio di questo comune, che poi vedrete esplicitato nelle variazioni di bilancio che andremo a discutere, risorse provenienti dal Fondo di Solidarietà Comunale. Ritengo opportuno avvisare questo Consiglio Comunale che la mia battaglia, finché questo centro prelievi possa essere davvero utile e non solo di facciata, continuerà e grazie anche alla fattiva collaborazione del segretario comunale stiamo predisponendo una convenzione con l'ASTO 4 per la cogestione del servizio prelievi a Brandizzo, compresi quelli a domicilio richiesti dai medici di famiglia del territorio. Ritengo fondamentale che una struttura di questo livello sociosanitario possa essere davvero utile alla popolazione, che si parta dall'implementare i servizi sanitari di base, come possono essere i medici di famiglia e i prelievi ematici. Tanto vi dovevo come informazione. Ultima comunicazione, su richiesta della consigliera Multari durante la capigruppo di ieri, parco giochi diffuso. Il Comune di Brandizzo nel 2021 ha presentato la domanda per l'assegnazione e finanziamenti per l'attuazione dell'iniziativa regionale Giochiamo all'aria aperta, progetti per la realizzazione di parchi gioco diffusi per i minori e le famiglie da parte dei comuni del territorio regionale piemontese. La nostra istanza è stata ammessa al finanziamento per un importo complessivo pari ad €11.500 che servirà per la creazione di un parco giochi diffuso. Questo tipo di parco giochi si chiama così perché è appunto diffuso, sparso, cioè su tutto il territorio comunale. Qui ci sono anche poi eventualmente le planimetrie, se volete poi. Riprende quindi come idea quella del gioco tradizionale di strada, con tante linee e forme colorate a terra. La volontà è infatti quella di creare un vero e proprio rete di giochi su tutto il territorio di Brandizzo. In particolare verranno disegnati dei giochi a terra che saranno divisi per fasce di età e ogni area avrà un tema. La sostenibilità nel parcheggio via Peppino Impastato, l'arte sul marciapiede della scuola Don Milani, la storia nel giardino di Madame Fourat, vicino alla biblioteca comunale, lo sport nell'area fieristica, l'acqua sul marciapiede scuola Bruno Buozzi. Il progetto esecutivo è stato già approvato a maggio con deliberazione di giunta comunale e con la variazione di bilancio che sarà oggetto di approvazione nella seduta consiliare odierna procederemo a svincolare una parte delle somme necessarie confluite in avanzo per poter procedere con la fase di affidamento dei lavori che presumibilmente avverranno tra agosto e settembre con un importo di spesa previsto dal quadro economico pari a complessivi €15.250. Aggiungo che la fase creativa verrà svolta in maniera sinergica con le scuole primarie e medie, facendo parte di tale attività anche del piano dell'offerta formativa. In particolare si addiverrà alla scelta del migliore elaborato per la scelta delle mascotte e di quello per la scelta dello slogan, che si concretizzeranno in cartelli da posizionare nelle aree interessate. Avete già fatto, così mi è stato detto dall'ufficio e io così dico. Però i cartelli li abbiamo resi pubblici? L'abbiamo pubblicizzati? Ma l'abbiamo pubblicizzato alla cittadinanza? No, quindi bisognerà pubblicizzarlo. Bisogna pubblicizzarlo alla cittadinanza.
C'era sul sito di Facebook.
Dicono sulla pagina Facebook del comune, però bisogna pubblicizzarlo di più perché molti non erano a conoscenza. Va bene, tanto dovevo come comunicazioni. Passiamo agli ordini del giorno.
Solo una domanda.
Prego.
Se è possibile avere copia della comunicazione 1, 2, quella del garante, e della 5 con
tutto
le eventuali telemetrie.
Chiedete alla segreteria, vi sarà dato tutta.
No, lo richiediamo ora. Richiediamo ora che venga messo a verbale,
sì,
quindi
sì,
diciamo senza fare la richiesta.
Va bene. Sì.
Una, copia di quanto è stato illustrato 1, 2, questa sera.
1, 2, 5. 5. Okay.
Le leghiamo alla deliberazione, sì.
Ah, però vogliono una copia, te ne diamo.
Sì, ci mancherebbe. Sì.
1, 2, 5. Allora, primo punto all'ordine del giorno. Da una lettura del regolamento con il segretario abbiamo appreso che allora, l'ordine del giorno che vi viene inviato non è corretto, nel senso che prima c'è ordine del giorno, lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente, interrogazione e interpellanze. È sempre stata l'usanza quella di fare prima le interrogazioni, ne abbiamo una, e poi la lettura dei verbali. Mi piacerebbe che se c'è un regolamento fosse rispettato, e quindi il segretario giustamente mi ha fatto notare che il regolamento va rispettato. Quindi io direi lettura d'approvazione dei verbali della seduta precedente e poi passiamo all'interrogazione pervenuta. Lettura verbali precedenti, seduta del 13 giugno, verbale numero 19, 20, 21, 22, 23, 24. Osservazioni? Nulla da dire? Prego.
C'è un, chiamiamolo refuso per non dire errore, nel verbale di delibera numero 24, quello che riguardava la mozione presentata dal gruppo consigliare alla Nuova Decimum, sul sito e anche come si dice appunto nel verbale, si parla di allegato A, o meglio, è scritto illustra il consigliere comunale Moschini che legge la mozione allegato A. L'allegato A che è stato pubblicato era la mozione emendata, quindi bisognerà mettere un allegato A, che è quello che ha letto la consigliera Moschini, e l'allegato B, che è quello che invece è stato poi approvato durante la seduta. Quello che compare sul sito, che però qui figura che è quello che è stato letto dalla consigliera, ma non è così, è già quello emendato, il definitivo.
Quindi diciamo, l'allegato B.
Manca quello che ha letto la consigliera, l'originale.
Okay.
Poi chiamateli A, B, l'importante è che compaiano entrambi.
Sì. Nel senso che cioè, si approva quello che è stato approvato, scusate la tautologia, non è che le versioni emendate, oltretutto nel corpo della deliberazione c'è nota di quello che è stato stralciato, per cui uno ricostruisce, non mi sembra nemmeno tanto...
Sì, ma la mozione iniziale non c'è e quindi il cittadino non può capire... cioè dove era situata, dove era collocata,
tutta... gli emendamenti.
Cioè, il fatto che ci sia scritto illustra il consigliere comunale Moschini che legge la mozione allegato A è errato, la consigliera Moschini non ha letto l'allegato A, magari è più chiaro, l'allegato A è la deliberazione approvata con le modifiche dal consiglio comunale.
Sì, infatti poi c'è scritto alle ore 20:37 la seduta riprende, unanimemente viene deciso di approvare la mozione stralciando la previsione finale secondo cui veniva accordata la possibilità al sindaco di poter applicare un'ammenda pari a euro 500. Quindi se io vado a comporre l'allegato attuale secondo quello che viene stralciato, uno comprende la versione originaria, ma non mi pare nemmeno opportuno mettere due documenti uguali in cui se li leggo
ciascuno...
È sempre
stato fatto così, si mette la mozione principale presentata e si mette quella approvata.
Non mi pare nemmeno opportuno mettere due allegati in cui se li leggo a sé stanti ciascuno non ha un refuso ex se. Se io mi prendo l'allegato da solo... Mi sembra l'allegato reale, io lascio un solo allegato e nel corpo della delibera, perché uno atto, la deliberazione e l'allegato formano tutto il provvedimento. Io nella deliberazione ho cosa è stato stralciato, nell'allegato ho quello che viene approvato, ricostruisco che a fronte di un emendamento avvenuto durante la seduta consiliare, l'allegato originale era composto da quello che è stato approvato più la parte che è stata stralciata.
Però, segretario, visto che lei parla anche giuridicamente, la consigliera Moschini non ha letto l'allegato A, che è stato pubblicato sul sito del Comune.
non so che dire, cioè non so perché dover ingenerare confusione nel dover approvare due allegati.
Ma si tratta solamente di trasparenza. Il gruppo decimo con la consigliera Moschini ha presentato questo, l'abbiamo approvato, emendato e si mettono tutte e due. Io ho 23 anni e che faccio il consigliere, è stato sempre fatto così, magari sono cambiate le regole adesso, tutto può accadere. 23 solo, poi c'è da 7 qualcun altro che ha anche più anni di me di anzianità, diciamo, vero? Irma forse.
Prego,
il più anziano è Walter, come.
Prego, consigliere, rimettete al voto la proposta del consigliere.
Devo mettere al voto, certo, perché è una, comunque è un'osservazione.
Perché va emendato a questo punto il verbale dell'altra volta? Se sì. l'ho approvato. A questo punto stiamo facendo un metadiscorso e stiamo emendando il verbale dell'altra volta perché non era a dire del consigliere completo, per cui dovete approvare se quello che ha detto il consigliere è corretto.
Sì, perché come vi dicevo la consigliera Moschini non ha letto l'allegato A, perché è già quello emendato, quindi. E poi per trasparenza si è sempre messo anche negli ordini del giorno quello depositato da un consigliere o da un gruppo consigliare e quello poi approvato in via definitiva. Anche perché il cittadino è giusto che veda dove la parte che è stata, come dice qua nel testo, stralciata, dove era collocata questa parte, perché può andare così per invenzione. Ma la massima trasparenza.
Va bene. Chi è favorevole a questo punto all'ordine del giorno, alzi la mano. Allora, stiamo votando il fatto che sul sito del comune devono esserci tutti e due gli allegati, quello originale e quello emendato. Quindi, chi è favorevole a questo punto all'ordine del giorno, alzi la mano. Ok, l'unanimità. Ah, scusa, lui si astiene. Chi si astiene? Perché era assente. Quindi possiamo andare avanti? O manca ancora qualcosa di questo punto all'ordine del giorno?
Avete approvato l'emendamento su questa verbalizzazione, state approvando la verbalizzazione nella propria totalità. Quindi per ora è come se aveste approvato parte.
Ok, quindi rimetto per tutta la.
Dobbiamo votare il verbale emendato.
Ok, quindi chi è favorevole a passare tutte le delibere con quella già emendata all'ordine del giorno? Unanimità. Grazie. Lui si astiene sempre perché Barbie. Sì. Allora, è pervenuta un'interrogazione in comune, oggetto stato immobili scolastici dell'Istituto Comprensivo Rodari di Brandizzo, a nome del Partito Democratico di Brandizzo, parlerà consigliera Durante, prego.
Allora, al sindaco del comune di Brandizzo, all'assessore delegato ai lavori pubblici, all'assessore alla scuola e alle attività educative. Oggetto stato edilizia scolastica dell'Istituto Comprensivo Rodari di Brandizzo. I sottoscritti Marco Volpato e Monica Durante, consiglieri comunali del gruppo consigliare PD Ber Brandizzo, nel rispetto del mandato elettivo, premesso che in data 6 giugno 2022 veniva protocollata presso gli uffici di questo comune una lettera inviata a mezzo PEC dal Consiglio d'Istituto Rodari di Brandizzo, firmata dai membri dello stesso e relativa a fragilità strutturali segnalate nell'ultimo anno scolastico dai docenti e dalle famiglie. Tali fragilità, riprendiamo dal documento, rendono poco sicuro l'impiego degli ambienti scolastici. Alla lettera sono state allegate le tabelle riepilogative con rilevazioni e analisi relative al periodo aprile 2021 maggio 2022, oltre al capitolo del DVR compilato dal RSPP dell'Istituto, dottor Enrico De Matteis. È stata inoltre allegata la relazione stilata in seguito a sopralluogo in merito a salubrità e sicurezza degli ambienti scolastici dal medico competente, dottor Giovanni Andrea Campobasso. Considerato che nel loro complesso i 5 edifici dell'Istituto Comprensivo di Brandizzo accolgono quotidianamente 1000 persone tra bambini, studenti, docenti e personale ausiliario. In funzione dell'accoglienza presso il servizio stesso, i genitori e la comunità hanno determinato la propria organizzazione lavorativa, familiare ed educativa. Il futuro di una comunità dipende in gran misura dagli investimenti in educazione, formazione, cultura e dalla qualità delle stesse. Come previsto dal decreto legislativo 8108, articolo 18,3.2, per le sedi delle istituzioni scolastiche la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione, tenuta ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti alla loro fornitura e manutenzione. La gestione del territorio e dei servizi richiede chiari percorsi politici e gestionali da parte dell'amministrazione nel programmare e finanziare progetti che partono dalla manutenzione ordinaria e terminano con quella straordinaria e contempla necessariamente quella preventiva e predittiva. Queste attività richiedono uno sforzo importante da parte dell'amministrazione nel mettere in campo risorse umane ed economiche espressamente dedicate. Preso atto della risposta dell'amministrazione firmata dall'assessore Walter D'Assetto, protocollo 70-60-22 del 5 luglio 22, con la quale si elencano lavori del passato, compresi quelli resi necessari dalla situazione pandemica e finanziata con fondi Covid, ma si risponde solo in parte alle puntuali segnalazioni del Consiglio d'Istituto su interventi da programmare nell'immediato futuro. Ritenuto che l'amministrazione comunale debba necessariamente avere un piano di manutenzione preventiva dedicato agli immobili di sua proprietà o gestione e che pertanto compia scelte politiche ponderate per il bene del nostro Paese attraverso la definizione di linee guida approfondite per gestire al meglio i beni della comunità e i servizi ad essa dedicati, superando l'annoso sistema che passa dall'ordinario allo straordinario senza prevenzione né progettualità e senza il necessario supporto politico. Ritenuto inoltre doveroso ringraziare il Consiglio dell'Istituto Comprensivo di Brandizzo nella persona del suo presidente, dottor Erwin Anselmo, e il dirigente scolastico, dottor Giancarlo Lentini, per la puntualità dell'elaborazione e per la solerzia nel cercare a vantaggio dell'intera comunità e attraverso il dialogo la soluzione ai numerosi problemi resi evidenti dal documento prodotto. Tutto ciò premesso, i consiglieri del gruppo consiliare del Partito Democratico per Brandizzo, partendo dal sostanziale e dettagliato documento del Consiglio d'Istituto e in un'ottica di collaborazione per il bene della comunità scolastica, interrogano il sindaco e gli assessori competenti in merito alla situazione strutturale degli edifici scolastici e domandano in particolare se è previsto un piano per l'edilizia scolastica a breve termine che preveda interventi nel periodo estivo e nel contempo un piano di interventi edili nel medio e lungo termine per la messa in sicurezza e completa fruibilità degli ambienti scolastici. Qual è lo stato dell'arte dei lavori programmati per il periodo estivo, in particolare la manutenzione straordinaria dei servizi igienici e il rifacimento dorsale impianto di riscaldamento presso la scuola dell'infanzia Andersen, l'installazione dell'impianto antifurto presso la scuola Martiri della Libertà, la ripavimentazione di due aule presso l'edificio della scuola elementare Don Milani, come espressamente citato nella risposta firmata dall'assessore D'Assetto al Consiglio d'Istituto. Quali altri lavori, oltre al già finanziato e progettato, ma non ancora avviato, rifacimento degli infissi presso la scuola elementare Bruno Buozzi, si pensa possibile intraprendere nei prossimi mesi e anni, per rendere certa, continua, sicura e salubre la frequentazione delle nostre scuole da parte dei nostri ragazzi, delle e degli insegnanti, del personale che vi opera e di tutte quelle persone, associazioni sportive e culturali comprese, che ne fanno uso negli orari non didattici. Se e come questa amministrazione si è politicamente dotata o pensa di farlo di piani di facility management capaci di intervenire sul patrimonio immobiliare comunale sviluppati in maniera strutturata, organica e programmatica. Grazie.
Chiedo un'interruzione di 5 minuti perché devo telefonare urgentemente al comandante della polizia municipale. Salvatore, un attimino, interrompiamo la registrazione, 5 minuti, solo la telefonata.